Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi. Un saluto anche al collega Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Massimiliano, ben trovato anche a te.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Intenso il nostro sommario di oggi. Parleremo dell'incidente di Genova, un tifoso genoano investito dal pullman della Fiorentina, alle prime pagine dei giornali. Poi un saluto anche a Bulgarelli, oggi ci saranno i funerali. Parleremo con il mister Renzo Ulivieri, che sta per partire dall'aeroporto di Fiumicino alla volta del Portogallo, perché si disputa da oggi il campionato europeo per le nazionali religiose di calcio a 5 e Ulivieri ne sarà l'allenatore per quanto riguarda la nazionale dei religiosi italiana. E poi ancora parleremo di Special Olympics Italia, quindi un sommario nutrito. Castellani, primo aspetto, innanzitutto ti trovi a Sanremo come inviato di Avvenire per scrivere sul Festival di Sanremo che inizia domani. Ebbene, ancora una volta sport e spettacolo apparentemente vanno di pari passo.
Beh sì, anche perché questa è effettivamente una gara vera e propria, poi tra l'altro con delle piccole innovazioni apportate da Bonolis ci saranno delle eliminazioni per quanto riguarda gli artisti, cioè i cantanti, i big, quelli che una volta si chiamavano i big, e alla fine da 16 rimarranno in 10, con un complesso poi tra l'altro marchingegno di votazione che prevede sia l'ascolto delle giurie popolari che quelle che quindi con il televoto da casa, sia appunto delle giurie specializzate composte anche dalla stampa stessa che avrà un suo peso in queste decisioni, in queste eliminazioni.
Castellani, ci sarà qualche rapporto più stretto tra il Festival di Sanremo di quest'anno e lo sport?
Bonolis è uno sempre molto attento alle finestre sullo sport. Ricordiamo che nell'ultima edizione che aveva presentato addirittura aveva fatto una in lunga intervista molto toccante con Mike Tyson. I calciatori erano in platea in quanto erano i compagni delle sue vallette all'epoca. Mi riferisco a Ilari Blasi e Marta Cecchetto, che sono rispettivamente le compagne di Totti e di Luca Toni. E è prevista, credo, l'arrivo di qualche calciatore, soprattutto ho sentito parlare di Balbo, che è anche un buon cantante, oltre ad essere stato un ottimo attaccante della Roma.
Parliamo di sport, però non possiamo non commentare anche noi, visto che spesso critichiamo il business del calcio, cioè Bonolis vale 1 milione di euro per l'organizzazione del festival, oppure ormai la macchina dello spettacolo, sia nello sport sia nella musica in questo caso, è questa e dobbiamo accettarla.
Sai, in un momento di crisi profonda come questo, dove sentiamo continuamente ripetere il tormentone, che è purtroppo reale, delle famiglie che non arrivano alla terza settimana, eticamente è sicuramente una cifra abbastanza grossa per 7 giorni lavorativi effettivi, anche se poi Bonolis si dice che è un anno che sta lavorando a questo festival. E ci sono comunque suoi illustri colleghi che guadagnano cifre addirittura doppie, quindi diciamo forse un po' come nel mondo del calcio sarebbe il caso di iniziare a parlare di un tetto dei salari, un tetto degli ingaggi, in modo tale che certe polemiche potrebbero essere eliminate.
E veniamo a parlare invece di sport. Tu sei in Liguria a Sanremo, ieri c'è stato un tifoso genoano investito, questa mattina i medici dell'ospedale San Martino di Genova definiscono le sue condizioni, si chiama Gabriele Amato e ha 37 anni, stabile ma grave. Lo ricordiamo, ieri è stato travolto dal pullman della Fiorentina che cercava di lasciare lo stadio in mezzo a una contestazione nei confronti dei giocatori viola.
Ma giustamente la Fiorentina ha parlato di fatalità, il problema però è che purtroppo questo tifoso era insieme a un altro centinaio che cercavano di prendere a calci e pugni, almeno da quello che si è visto anche dai filmati che sono in possesso della polizia, e volevano prendere a calci e pugni l'autobus della Fiorentina, una protesta che comunque nella quale secondo me una responsabilità grossa ce l'hanno anche i calciatori del Genoa che a fine partita hanno cercato proprio di aggredire, oltre che verbalmente, l'arbitro Rizzoli. Quindi siamo le solite, il cattivo comportamento in campo che poi sfocia in violenza all'esterno.
E proprio su questo fa il titolo di apertura il Corriere dello Sport Stadio di oggi, dramma Genova, un tifoso del Genoa investito dal pullman della Fiorentina in un caldissimo dopopartita. È gravissimo, fratture multiple. E anche Tutto Sport si occupa di questo, grave tifoso del Genoa, pullman viola lo investe e lo stesso fa la Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport parla di tifoso genoano investito, è stabile ma grave. E veniamo al campionato. Ieri c'è stato questo derby tra Inter e Milan, titolo del Corriere dello Sport, Inter derby e scudetto, quindi per il Corriere dello Sport non ci sono più dubbi. L'Inter è campione d'Italia, battuto il Milan che scivola a meno 11 e la Juventus resta a meno 9. Tutto Sport titola invece una mano all'Internazionale, mentre per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport a parlare è Cobolli della Juventus. Cassano, si può, scudetto, il discorso per la Juventus resta aperto. Qual è il tuo commento?
Diciamo che se guardiamo la classifica oggi possiamo considerare invece il discorso scudetto chiuso. Io credo che comunque, anche a prescindere dal risultato che ci fosse stato ieri, si lasciavano aperte soltanto delle piccole porte alle speranze delle inseguitrici, perché l'Inter lo scudetto secondo me non può assolutamente che vincerlo. E ecco, l'unica parte della stagione che adesso deve interessare Moratti e Mourinho è appunto quella della conquista della Champions, o comunque la conquista di una finale di Champions almeno, per cercare di eliminare quel trend negativo che negli ultimi anni ha visto l'Inter mai protagonista nelle coppe.
Da questi microfoni raramente noi ci occupiamo di azioni, di tecnica, ma facciamo un po' di moviola anche noi. Francamente il gol di Adriano ieri era da annullare.
7 giorni fa Stedov contro la Regina è stato annullato un gol che forse si poteva dare in condizioni analoghe. Quindi diciamo che secondo me la classe arbitrale deve iniziare veramente a rivedere qualche cosa del regolamento e fare un pochino più di tirocinio settimanale, perché questa squadra di Collina, al di là delle polemiche, noi abbiamo sempre difeso chiaramente le scelte umane appunto degli arbitri, però questa squadra in fase sperimentale sta dando risultati negativi quasi tutte le settimane.
Il problema era che il colpo di testa di Adriano era diretto fuori lo specchio della porta, se non interveniva il braccio a mutare la traiettoria del pallone. Sei d'accordo su questo?
Luca, io penso che possiamo considerare quel gol di mano. Certo non è la mano maligna di un Maradona che condanna l'Inghilterra, però comunque in una partita poi così importante, con 2 miliardi addirittura di telespettatori, che l'unico non abbia visto sia proprio stata la terna arbitrale, compreso il quarto uomo, che secondo me dovrebbe avere delle funzioni maggiori a questo punto, perché magari è anche più libero mentalmente di vedere certi tipi di situazioni, è abbastanza grave. Però io, siccome abbiamo parlato di un cattivo episodio, voglio invece segnalare il fatto che, nonostante queste polemiche, queste sviste arbitrali abbastanza grossolane, il clima del derby è stato un clima molto tranquillo all'insegna del grande fair play sia in campo che sugli spalti, dimostrazione che si può fare grande calcio e soprattutto mantenere alto il livello di civiltà negli stadi.
E allora apriamo un altro capitolo, perché oggi a Bologna ci saranno i funerali di Bulgarelli, che è scomparso a 68 anni giovedì scorso per una malattia incurabile. Noi vogliamo ascoltare per qualche secondo proprio la voce di Bulgarelli per celebrare questo uomo simbolo del Bologna, che si racconta ai microfoni di Sky.
Io ho cominciato a giocare nel 53 nel Bologna e ho smesso nel 75. Ho fatto 22 anni nel Bologna, sono sempre stato tifoso del Bologna, era la mia squadra del cuore. Quindi è una soddisfazione che è difficile da spiegare.
È una soddisfazione quello di essere stato uomo del Bologna, difficile da spiegare. Uomini simbolo.
E questi sono le cosiddette bandiere di ieri, che non ci sono quasi più. Forse oggi ci meravigliamo quando ancora giocatori come Paolo Maldini, Francesco Totti, Del Piero riescono a rimanere per tutta la loro carriera nella stessa società. Bulgarelli è stato un grandissimo giocatore del Bologna, un grandissimo giocatore della nazionale, soprattutto è stato uno che, come Gigi Riva o Giancarlo Antonioni, quando gli è stata prospettata la possibilità di andare in un grande club come poteva essere appunto il Milan di Gianni Rivera, lui ha rifiutato proprio per amore verso la propria squadra e soprattutto verso la città, e lui incarna veramente la cultura anche di Bologna.
E questo dobbiamo dirlo anche di Totti per quanto riguarda Roma. Insomma, ci sono, quindi ci sono ancora degli uomini squadra secondo te?
Diciamo che oggi forse la bandiera, quando resta, è anche un pochino più vincolata da interessi di tipo economico. Bulgarelli era quella generazione degli anni 60-70, sicuramente se restava faceva esclusivamente una scelta di cuore, non una scelta economica.
Altro tema che noi vogliamo affrontare in attesa di un secondo collegamento, lo vedremo tra qualche istante grazie a Maria Serena Tullio, questo collegamento che dovrebbe essere attivo, quindi saluto Renzo Olivieri, mister
buongiorno.
Olivieri, buongiorno.
Sì,
Grazie per essere in diretta sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
Abbiamo anche il collega di Avvenire, Massimiliano Castellani. Ebbene, mister Olivieri, lei in questo momento si trova all'aeroporto di Fiumicino.
Sì.
Perché sta per imbarcarsi su un volo diretto a Lisbona, in Portogallo, perché parteciperà come allenatore della nazionale italiana religiosi al campionato europeo di calcio a 5 di nazionali fatte da preti e frati. È così?
Religiosi, sì, sì.
Bene, di cosa si tratta, Olivieri? Innanzitutto calcio a 5, quindi è una cosa particolare. Lei di solito è un grande allenatore.
Facciamo regole un po' così, di solito a 5, qualche volta a seconda dei campi potremmo giocare anche a 6, non è detto. È un campionato europeo con 16 squadre, 16 nazionali religiose, 5-6 giorni da stare insieme, da confrontarsi, da giocare, ma soprattutto da scambiare le nostre esperienze.
Questo torneo si giocherà a Braga, appunto in Portogallo, fino al 20 di febbraio. Lei sta per partire. Come vede queste iniziative portate avanti nello sport da uomini che hanno anche poi compiti pastorali, compiti religiosi in particolare?
Ma io credo che anche nei compiti pastorali ci sia anche quello della pratica e dell'insegnamento dello sport, perché lo sport è un mezzo di far stare insieme i giovani, far stare insieme anche gli anziani. È un grosso mezzo di integrazione, specialmente il calcio. Oggi abbiamo problemi anche in Italia di chi viene da fuori, e un grande mezzo, un grande aiuto può essere sempre questo, ma è nella tradizione di chi ha fatto il parroco, chi si ricorda insomma nei tempi passati i campi della parrocchia, quanti giocatori sono venuti e quanto queste strutture sono servite dal punto di vista educativo.
Mister, lei sta per portare in Portogallo per questo campionato europeo di calcio a 5 di nazionali composte da religiosi una decina di uomini, se non vado errato.
Sì, una decina di ragazzi, una parte partono da qui, una parte da Torino, ci ritroviamo laggiù.
Tra l'altro ci sono anche religiosi che hanno giocato a calcio a buon livello, come Francesco Rutigliano, attaccante, con un passato nella Sampdoria.
Sì, ma anche giocatori che stanno giocando nei campionati dilettanti, quindi è una buona squadra. Voglio dire, io credo che il diritto al tempo libero valga un pochino per tutti. Se il tempo libero è fare dello sport praticato in modo sano, ma parlo dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale e dal punto di vista morale, io credo che sia un diritto che riguardi
Castellani.
Beh, come facciamo a non sposare le parole del mister? Tra l'altro questa nazionale dei religiosi, quando si è mossa, ha sempre portato, oltre a un grande interesse e grande entusiasmo, ha raccolto anche dei fondi necessari per delle attività di beneficenza, di solidarietà. Quindi secondo me, a maggior ragione, quando scendono i religiosi in campo c'è una motivazione doppia. Quindi gli auguro le migliori fortune, soprattutto che riportino a casa il titolo europeo.
È l'obiettivo nostro.
Olivieri, quale piazzamento lei pensa per la nazionale italiana religiosi?
Ma non lo so, speriamo in un piazzamento onorevole, ma soprattutto in un comportamento onorevole. Quello che ci interessa di più è questo.
Quali sono, secondo lei, e poi la salutiamo, le nazionali più favorite a Braga, in Portogallo?
Ma io credo che tra le favorite potremmo essere anche noi, però gli spagnoli, i portoghesi, le grandi nazioni di maestre di calcio sono quelle che poi riversano anche su questi campionati le loro capacità tecniche.
Grazie quindi al mister Renzo Olivieri, in partenza per il Portogallo. Buon viaggio e buon campionato europeo di calcio a 5 per le nazionali religiosi. Grazie.
Arrivederci.
Altro tema, Castellani, che vogliamo affrontare con te riguarda il Torino. Perché? Perché il Torino sembra piacere a uno sconosciuto, assolutamente a un imprenditore, diciamo così, sconosciuto, che si chiama Raffaele Ciuccariello,
sì,
e che si è proposto di rilevare il Torino. Noi, se tu sei d'accordo, abbiamo una dichiarazione, l'andiamo ad ascoltare, poi commenteremo questo, perché l'avvocato Massimo Durante, che rappresenta Ciuccariello, il dottor Ciuccariello, ha presentato un'offerta e parlato nei giorni scorsi a Torino con i giornalisti. Ascoltiamo quello che ha detto a nome e in rappresentanza del dottor Ciuccariello, che vorrebbe comprare il Torino da Umberto Cairo.
Ferma restando la volontà del signor Ciuccariello di a tempo indeterminato di divenire all'acquisizione del Torino e non di un'altra squadra, mi sembra normale che dobbiamo per forza di cose aspettare un eventuale cambio di rotta del, o quantomeno una disponibilità del presidente Cairo ad incontrarci. Poi se la risposta dovesse essere necessariamente negativa, voi mi insegnate, altro non rimane che stringerci la mano da buoni amici e non se ne fa nulla. Ma non c'è nessun problema se Cairo ha piacere di incontrare noi con il nostro cliente, è indifferente, non abbiamo nessun problema a portare con noi il nostro cliente, ci mancherebbe altro. L'intenzione è di acquisire il Torino FC. Da parte nostra, come legali del signor Ciuccariello, abbiamo in questa sede finalmente manifestata l'identità del nostro assistito e la volontà di pervenire all'acquisizione. Abbiamo altresì verificato idonee garanzie patrimoniali per poter sederci intorno a un tavolo. Purtroppo è chiaro che se il dottor Cairo non intende in ogni caso vendere la società, quello che troviamo strano è soltanto il perché non ci debba ricevere. Chiediamo soltanto un incontro al fine di fornire direttamente, quindi non esistono più misteri, non esiste più nulla, perché o i soldi ci sono o non ci sono, me lo insegnate voi, quindi non chiediamo la possibilità di sederci intorno al tavolo, parlare con Cairo e, se è interessato, poter dare idonee garanzie patrimoniali.
Questo era l'avvocato Massimo Durante a Torino, che ha incontrato la stampa. È stata presentata questa offerta. Il dottor Ciuccariello è impegnato nella ristorazione in Italia e all'estero. Allora, Castellani, come commentare questa iniziativa di Raffaele Ciuccariello, uno sconosciuto che vuole arrivare ai vertici del business del calcio italiano, o è un sogno che dobbiamo sorreggere, che dobbiamo accompagnare con fiducia come un segnale anche di metamorfosi del calcio?
Ma io sinceramente, Luca, invece osservando dall'esterno la vicenda a 360 gradi, è abbastanza paradossale come situazione, perché qui c'è un ipotetico acquirente che vuole acquistare a tutti i costi, che è Ciuccariello, e dall'altra parte c'è invece Cairo, che anche ieri ha detto che vuole restare 10 anni ancora al timone del Torino. Le offerte economiche sono abbastanza ambigue, perché si parla di cifre che devono essere raccolte attraverso un gruppo, devono essere smistate praticamente. Il personaggio è un personaggio abbastanza pittoresco, perché comunque nel momento stesso in cui gli dovesse fallire la trattativa con il Torino ha già detto che potrebbe investire sul Novara o sul Foggia. Quindi diciamo che, insomma, siamo sempre alle solite, con dei personaggi che spuntano dal nulla e che vedono nel calcio un business prima che una questione affettiva o di cuore verso una maglia e una società.
Altro tema, cambiamo, andiamo così a 360 gradi a parlare di calcio, perché è in corso a Viareggio il torneo Carnevale, la Coppa Carnevale di Viareggio. In questo periodo a Viareggio si celebra, come in altre parti d'Italia, come a Venezia, il Carnevale, ma è storico questo torneo di calcio giovanile che accompagna la sfilata e la festa del Carnevale in Versilia a Viareggio. Ebbene, c'è una sorpresa, perché tutto facile per Internazionale, Torino e Sampdoria, che hanno chiuso i rispettivi gironi a punteggio pieno. C'è una novità, per esempio la Cisco Roma, che ha eliminato addirittura la Roma. Stiamo parlando di squadre giovanile. Trovi curioso questo aspetto?
Roma e Lazio sicuramente hanno dei settori giovanili talmente forti, sui quali investono anche molti soldi ogni stagione, che farsi battere dalla terza squadra della capitale è abbastanza curioso. Però questo dimostra che anche nei piccoli club, questo accade soprattutto ancora in provincia, c'è una grossa attenzione verso i giovani, verso la crescita soprattutto sportiva di questi ragazzi. E alla fine arrivano dei risultati come questo qua, che sicuramente va fatto il nostro applauso.
Tra l'altro, per esempio, il Milan è stato eliminato e vanno molto bene squadre giovanili come la Reggina, il Palermo, l'Empoli, cioè l'Atalanta, cioè in provincia i giovani vengono valorizzati. Questo è un po' il messaggio che sembra arrivare dal Carnevale di Viareggio, dalla Coppa Carnevale. Tra l'altro, la Cisco Roma, che ha eliminato la Roma, la Cisco Roma fa la Serie D.
Sì, sì, no, assolutamente. Parliamo di società che non sono chiaramente di cartello. Quelle che hai citato tu prima, invece, parliamo della Reggina, il Palermo, sono delle società che da anni stanno investendo moltissimo sul settore giovanile. Anche lo stesso Zamparini, che viene sempre etichettato come un vulcanico, è uno che sta cercando anche per
inserimento in prima squadra giovani di età media tra i 20 e i 22 anni. Questa è la dimostrazione che qualcosa sta cambiando anche nel nostro campionato.
Per restare al calcio di Serie A e per completare la nostra informazione, dobbiamo dire che ieri il Cagliari sta facendo bene, in sostanza sta andando verso la parte della classifica alta, verso l'Europa. Il crollo della Roma come lo vedi?
Beh, diciamo che forse è fisiologico, perché la Roma somiglia un po' a uno scalatore che fino a 3 mesi fa si trovava ancora ai piedi della montagna, poi ha fatto una rincorsa incredibile e in questo momento paga un po' di ossigeno. E poi tra l'altro ieri ho sentito da più fonti romaniste che c'è stato anche un problema di campo gelato a Bergamo, un campo che diciamo si addiceva poco a quelle che sono le caratteristiche tecniche della squadra giallorossa.
Altro tema di oggi, prima di chiudere, un saluto ad Alessandro Palazzotti, che è il vicepresidente di Special Olympics Italia. Palazzotti, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
E allora, subito una cartina identità di Special Olympics, di cosa si tratta?
Movimento mondiale fondato dalla famiglia Kennedy, da Eunice Kennedy, la sorella di John e Bob, per includere attraverso il gioco, lo sport, le persone con disabilità intellettiva nella società, in tutto il mondo.
Voi siete reduci praticamente da pochissime ore di una iniziativa che si è conclusa il 13 febbraio scorso.
Esatto, una parte della formazione della delegazione è già tornata in Italia, l'altra sta tornando oggi dall'Idaho, dagli Stati Uniti, e si completerà il ritorno appunto domani mattina alle 8 a Milano a Malpensa.
Avete partecipato in sostanza a una sorta di Olimpiade invernale per disabili, è corretto dire così?
Sì, no, è correttissimo, siamo l'unica organizzazione oltre il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, a poter utilizzare la parola olimpica, ovviamente speciale, Special Olympics, proprio perché queste persone sono straordinariamente speciali, nel senso positivo della parola.
Voi siete presenti tra l'altro in Italia da 25 anni, un po' in tutte le regioni.
Sì, un po' in tutte le regioni, forse c'è un buchino in Val d'Aosta che speriamo di colmare già quest'anno, ma in tutte le altre regioni c'è una bella presenza a Special Olympics con team, si chiamano così, i nostri gruppi di lavoro, che sono pronti ad accogliere le persone con disabilità intellettiva e proporre loro di fare sport insieme ad altri ragazzi, a ragazzi non disabili.
Palazzotti, com'è andata questa trasferta negli Stati Uniti per i giochi olimpici invernali?
Sì, se parliamo di medaglie stiamo sopra la media delle trasferte olimpiche, sia quelle diciamo sia quelle paralimpiche. Abbiamo vinto 8 medaglie d'oro, 19 d'argento e 11 di bronzo, ma al di là della vittoria delle singole medaglie conta l'esperienza che queste persone, questi ragazzi hanno fatto a 10.000 km da casa in una delegazione nazionale con altri compagni e compagne assolutamente autonomi dalle famiglie, dagli istitutori, da chiunque altro, con gli allenatori e con appunto i propri compagni e tanti altri atleti da tutto il mondo, quindi un'area universale straordinaria. È un evento che forma moltissimo e penso che lasci una traccia indelebile nella loro vita.
Atletica, bocce, calcio, ginnastica, equitazione, nuoto, sono le attività sportive che voi portate avanti?
Sì, quelle sono le attività che si fanno in Italia, ma oltre a quelle ci sono le specialità invernali, che sono appunto l'alpino, lo sci alpino, il nordico e le racchette da neve insieme allo snowboard. E queste sono le specialità nelle quali abbiamo partecipato. Spero alle prossime di poter portare anche squadre di pattinaggio e di hockey, perché abbiamo visto come quante nazioni partecipano e penso che in Italia si possano anche proporre questo tipo di sport, queste due discipline.
Tra l'altro vi state preparando per i giochi europei di bocce a Lodi.
Esatto, a Lodi ci saranno tutto il mondo boccistico locale della Lombardia, ci dà una mano per organizzare questa accoglienza per i ragazzi, gli atleti che verranno da tutta Europa per gareggiare in questa bellissima specialità.
Castellani, a te la conclusione con Palazzotti.
Ma io penso sempre che questi tipi di manifestazioni hanno la possibilità di far capire meglio cosa significa vivere la disabilità e soprattutto cercare di eliminare quelle che sono le fratture
le barriere che spesso esistono nel quotidiano. Quindi lo sport, penso che questo abbia la grande possibilità e sia uno strumento fondamentale di unione anche in questo caso.
Sì, concordo completamente, anche per ormai per esperienza acquisita in tutti questi anni. Lo sport è un mezzo straordinario, l'importante è che sia visto come mezzo e come strumento e non come fine ultimo, come certo. Obiettivo, non più il risultato come obiettivo del lavoro, ma il risultato tecnico sportivo agonistico, ma il risultato in funzione poi dell'inserimento sociale, quindi l'obiettivo deve essere l'inclusione e non la performance solo sportiva.
Grazie ad Alessandro Palazzotti, vicepresidente di Special Olympics Italia, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Castellani, a chiudere un telegramma, purtroppo figuraccia dell'Italia del rugby, ieri al Flaminio contro l'Irlanda.
Guarda, io posso soltanto dire che sono un grandissimo appassionato e rimango sempre abbastanza allibito da un fatto. Prima si dava la colpa alla gestione tecnica, è arrivato un Nick Mallet che sembrava fosse il Mourinho, diciamo, per il nostro rugby, il nostro movimento azzurro. Gli atleti, tutti dicono che sono anche atleti di buon valore, però continuiamo a fare sempre delle brutte figure. Mi sembra che la cosa importante è che il movimento, da un punto di vista popolare, è cresciuto, però purtroppo i risultati sono sempre gli stessi e siamo ancora agli ultimi posti fra le grandi.
Lo stadio Flaminio a Roma era strapieno per vedere questa partita con l'Irlanda per il Sei Nazioni. Purtroppo il rugby in Italia non decolla. Come mai, secondo te? A chiudere.
Io penso che sia un discorso di tradizione. Noi non abbiamo una tradizione forte come possono avere gli altri cinque paesi del Sei Nazioni, non abbiamo certamente la forza straordinaria degli All Blacks dell'Australia, e quindi dobbiamo accontentarci di quello che passa adesso. La cosa importante però è che sono aumentate tantissimo le scuole rugby e ora i ragazzini fanno questo sport che è una grande formazione di vita, quindi questo è l'unico aspetto positivo della grande crescita del rugby italiano.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Noi chiudiamo questo appuntamento settimanale con lo sport sul canale 105 Live della Radio Vaticana in diretta. Da Luca Collodi è veramente tutto. Ringrazio quanti hanno partecipato alla produzione di questo programma. La linea torna alla regia.